Modem.
I non Covid vengono qua. I Covid
sia vanno... med che chi.
Esatto, non c'è più bisogno di sentire med e chi. I Covid invece vanno in dentro, sala d'attesa dove abbiamo allestito 4 box.
Vado di qua?
Sì.
A inizio percorso magari non te ne accorgi, fai anche 5 giorni di fila, un libero, 4 giorni, notti, pomeriggi. Mi dava l'impressione di non avere mai del tempo libero.
Uno vorrebbe fare bene il lavoro che ha imparato, no? E per il quale si è impegnato a studiare, ma che poi la realtà dei fatti, i ritmi frenetici del lavoro, l'iperburocraticizzazione del lavoro, generano una serie di limiti.
Gli infermieri come i medici, come tutti gli altri operatori, non guardano in faccia niente a nessuno. Ci si prodiga per fare in modo di riuscire a salvarli.
Grazie a tutti per l'impegno, come sempre, bravi. Bravi, ciao.
Ciao, ciao, grazie. Ciao. Grazie.
Le voci degli infermieri e delle infermiere, coloro che abbiamo applaudito sui balconi la sera durante la fase più acuta della pandemia, voci che abbiamo estratto da un reportage del programma televisivo Falò e che risalgono proprio a quel periodo. Buongiorno, oggi a Modem Paolo Dell'Oca alla regia, io sono Alice Pedrazzini. Nella prossima mezz'ora ci occuperemo di coloro che ci curano, analizzeremo l'iniziativa su cui siamo chiamati a votare a fine mese, iniziativa denominata Per cure infermieristiche forti. Il settore è caratterizzato da una carenza di personale già oggi e si calcola che nel 2029, considerando anche l'invecchiamento della popolazione, mancheranno 70.000 infermieri e infermiere. L'iniziativa vuole quindi correre ai ripari anche per evitare che quasi uno su tre abbandoni la professione prima dei 35 anni, cosa che tra l'altro succede attualmente. Il Parlamento e il Consiglio federale hanno però respinto questa iniziativa, hanno elaborato un controprogetto indiretto. Siamo quindi di fronte a un quesito. Come sostenere chi si prende cura di noi. In studio quindi per parlarne abbiamo i diretti interessati, chi questo mestiere lo esercita, su due posizioni diverse, due infermieri. Saluto subito quindi Mariluz Besomi Candolfi, lei è infermiera, responsabile delle cure psichiatriche per un servizio di cure a domicilio. Buongiorno.
Buongiorno, saluto anche i radioascoltatori e il mio collega.
Che presentiamo subito, io ricordo che lei è contro l'iniziativa. Salutiamo allora anche Roberto Guggiari, infermiere docente e membro del Comitato Associazione Svizzera degli Infermieri Ticino.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Buongiorno, lei è a favore invece di questa iniziativa. Al tavolo abbiamo anche Paolo Dell'Oca, che col quale io voglio subito analizzare le differenze che oppongono di fatto l'iniziativa su cui voteremo al controprogetto indiretto che invece entrerà in vigore se non dovesse passare l'iniziativa.
Sì, iniziamo subito col dire che l'iniziativa esprime delle linee guida che, se accettate in votazione, verranno inserite nella Costituzione attraverso una legge ancora da elaborare da parte di Consiglio federale e Parlamento. Il controprogetto indiretto contiene invece alcune disposizioni concrete attuabili forse più velocemente.
Comunque un punto fermo c'è, mancano infermieri diplomati indigeni, balzato all'occhio ancora di più con la pandemia. Come si risolve questo problema?
L'iniziativa affida questo compito a Confederazione e Cantoni, ma senza stabilire delle modalità concrete. Il controprogetto prevede invece lo stanziamento di 1 miliardo di franchi sull'arco di 8 anni, ma unicamente per la formazione.
Le condizioni di lavoro, quindi, che sono al centro dell'iniziativa, trovano posto nel controprogetto oppure no?
E gli iniziativisti vogliono che la Confederazione intervenga per garantire condizioni di lavoro adeguate a quanto richiesto al personale infermieristico, e questa era una citazione, mentre il controprogetto lascia le cose come stanno, ovvero sono i cantoni, le strutture sanitarie e le parti sociali a determinare le condizioni di lavoro.
Brevemente c'è un ultimo aspetto la fatturazione che per gli iniziativisti deve essere inviata direttamente alle casse malati senza passare dalla prescrizione medica.
Sì, questo è l'aspetto forse più innovativo che è stato recepito parzialmente anche dal controprogetto. Secondo l'iniziativa, la Confederazione dovrà definire quali siano le prestazioni direttamente fatturabili dal personale infermieristico e quelle che invece richiedono una prescrizione medica. Il controprogetto, pur accettandone il principio, introduce un meccanismo di controllo volto ad impedire un aumento delle prestazioni offerte e quindi dei costi. I cantoni potranno, ad esempio, se necessario, ridurre il numero di organizzazioni di cura o di infermieri autorizzati a fatturare direttamente le prestazioni.
Grazie Paolo Dell'Oca per averci spiegato le differenze. Ricordo che noi voteremo sull'iniziativa. Iniziamo allora quindi con i nostri ospiti a discutere di questa questione. Mariluz Besomi-Candolfi, come mai un'infermiera dice no a un'iniziativa, un oggetto in votazione, a favore del suo settore?
In realtà perché nessuno, io per prima, chi è diciamo a favore del controprogetto è contro il settore. Semplicemente si rende conto che questa iniziativa non porterà i risultati, dire sì, diciamo questa iniziativa non porterà i risultati che magari così dal titolo, dall'emotività che è stata portata quest'anno e anche quello passato, anche visto la situazione pandemica, potrebbe far immaginare. Nessuno è contro la professione infermieristica, anzi nessuno è contro delle cure di qualità, ma bisogna comunque concentrarsi su cosa stiamo votando e quindi è bene avere bene in chiaro che cosa significa approvare questo tipo di iniziativa. Tutto qua.
E quindi secondo lei perché l'iniziativa non va bene? Che cosa ha in meno rispetto al controprogetto?
Ma guardi, innanzitutto il controprogetto prevede comunque una grandissima attenzione, un investimento importante rispetto alla formazione che è il nocciolo di tutto, a mio punto di vista. Entrerà in vigore immediatamente, quindi non ci saranno dei tempi lunghi su un'idea di migliorare il lavoro infermieristico, ma non con delle cose, dei criteri chiari, ecco, sarà tutto un divenire. Mentre il controprogetto indiretto, dovesse entrare come io auspico, sicuramente potrà dare delle risposte immediate.
Roberto Guggiari, proprio su questo, chi è a favore del controprogetto sottolinea queste risposte immediate, sottolinea il fatto che un miliardo sarebbe lì, la Confederazione dice io ne do 500, mezzo miliardo lo diamo noi, mezzo miliardo lo danno i cantoni, per la formazione, unicamente per quella, su 8 anni... In quello c'è l'iniziativa, è tutta da costruire, non c'è il rischio di tirare troppo la corda e poi ottenere meno.
Diciamo che la parte del controprogetto legata alla formazione non risponde a quello che sono le nostre richieste legate anche alle cifre che lei citava prima, dovute alla penuria di personale. Il miliardo è vero, ricordiamolo, è un miliardo spalmato su 8 anni, vincolato, vuol dire che i cantoni non sono obbligati ad attingere a questi fondi che la Confederazione mette a disposizione. Quindi questo è un aspetto molto importante. La formazione è uno dei 3 aspetti sicuramente molto importante, perché l'abbiamo visto anche appunto dalle varie statistiche, abbiamo una penuria di infermieri formati, quindi questo è uno degli aspetti ma non è l'unico aspetto, probabilmente più tardi avremo l'occasione di approfondirlo.
Ma possiamo anche può anche citarmi magari che cosa secondo lei manca nel controprogetto?
Se noi non siamo in grado, cioè se noi siamo in grado di formare più infermieri ma non siamo in grado di mantenerli attivi professionalmente, perché la professione diventa stancante, le condizioni quadro non sono così interessanti, anzi sono limitanti. Sentivo nel servizio che avete lanciato in apertura, si diceva la burocratizzazione delle cure, questo è uno degli aspetti che mette in difficoltà gli infermieri e che toglie tempo per i nostri pazienti.
Mariluz Besomi-Candolfi, lei vedo che fa segnolino con la testa, ma è vero, ci sono tempi più lunghi, però rischiano di esserci dei tempi più lunghi per mettere in pratica l'iniziativa, però portano magari a risolvere il problema alla radice, a tenere anche le persone più a lungo nel settore.
Ma in realtà io ritengo che la radice non sarà cambiata. Perché? Perché la professione infermieristica avrà comunque sempre questa difficoltà a tenere delle persone a lungo nel proprio ambito di lavoro. Questo perché spesso, non sempre, ma spesso si inizia questa professione in età anche giovanile, e allora il fatto di fare dei turni, di non avere una regolarità, di non avere, diciamo, la possibilità di andare a fare qualcosa nel tempo libero come fanno altri coetanei, disturba di meno, anche perché tutto sommato ogni lavoro ha il suo positivo, il suo negativo. Non è nemmeno la professione infermieristica l'unica che fa turni. La problematica è che tipo di situazioni personali mette in gioco la professione infermieristica. Quindi, per questo che io ritengo, e non solo io, ma comunque parlo per me stessa, ritengo che la formazione sia il nocciolo di tutto.
Io leggevo che in media, dopo 15 anni, gli infermieri lasciano il loro lavoro.
Ma certo.
Quindi lei dice, più di così non si può fare, allora continuiamo a formarne, sappiamo che la durata media è 15 anni e poi si allontanano dal mondo.
Ma diciamo che di più si può sempre tentare di fare, ci mancherebbe, però comunque la professione infermieristica è una professione che si confronta poi anche con tutta la molteplicità di impegni che può avere una persona, che nella propria età, a 18 anni, 20 anni, quello che è, può essere una cosa trascurabile. Quando comincia ad avere una famiglia, quando comincia ad avere certe situazioni che influenzano così tanto la persona, la sua famiglia stessa, o veramente si va a lavorare anche in altri ambiti della società che sono le pari opportunità, altre situazioni, e non perdendo il focus sul fatto che si sta votando sull'iniziativa, non si mette in discussione che il mestiere degli infermieri non sia importante, ci mancherebbe, o che non sia un problema che la professione venga abbandonata. Ma non dimentichiamo che stiamo votando su qualche cosa, stiamo votando o sì o no.
Roberto Guggiari, non si può fare nulla, sì. Cice Mariluz Beuso Micandolfi, per mantenere le persone nel settore, o comunque è molto difficile farlo? Voi cosa proponete?
Di sicuro non lo si può fare unicamente potenziando la formazione, ma vorrei ritornare su un dato estremamente importante. Lei citava i 15 anni di durata di vita media professionale di un'infermiera. Non dimentichiamo che il 40% degli infermieri a livello nazionale abbandona prematuramente la professione, e un terzo di questi hanno meno di 35 anni. Io credo che qui la politica non è questione di lavoro o non lavoro, la politica debba interrogarsi, e non è sufficiente un controprogetto che si limita a potenziare la formazione.
Diamo ancora la parola a Mariluz Beuso Micandolfi.
Diciamo che la formazione, chiaramente si parla di formazione a lunga gittata, non si parla soltanto della formazione dell'infermiere all'inizio della sua carriera. Certamente potenziare la formazione continua è estremamente importante, ci mancherebbe. La formazione vuol dire tutto, vuol dire creare un buon clima di lavoro. Per esempio, tante persone non lasciano la professione infermieristica perché guadagnano poco o hanno chissà che cosa, lo cambiano, magari anche soltanto il contesto di lavoro, proprio per il clima. E il clima è dato dalle relazioni, è dato da persone che devono essere formate nel rapportarsi verso le persone.
E dalle condizioni di lavoro anche, dalle
ma
condizioni
sì.
quadro all'interno in cui si muovono
ma
gli
sì,
infermieri.
Ma le condizioni ecco. quadro appunto determinano il clima. Quindi chi può determinare il clima? Qualcuno che è formato in modo da capire quali sono le vere problematiche. Le vere problematiche non sono guadagnare 200, 300 o che franchi in più.
Io adesso proprio su questo, abbiamo con noi appunto due infermieri, stiamo parlando dell'iniziativa per le cure infermieristiche più forti, uno a favore e uno contrario. All'interno del settore ci sono anche posizioni diverse, per esempio H+, quindi l'Associazione Mantello degli Ospedali, è contraria all'iniziativa. Paolo Dell'Oca ha parlato con Anne Genevieve Butikofer, che è appunto la direttrice di H+, sentiamo che cosa ci ha detto.
Alors, H+ s'oppose à l'initiative pour les soins, pas sur l'objectif qui est poursuivi, à savoir de soutenir les
H+ si oppone all'iniziativa, ma non all'obiettivo di sostenere gli infermieri. Noi preferiamo un aiuto diretto e immediato per supportare il nostro personale negli ospedali, e questo ce lo offre il controprogetto con 1 miliardo di franchi. Questo permetterebbe non solo la formazione di nuovi infermieri, ma anche il perfezionamento degli attuali, in modo da poter assumere delle decisioni. Con il controprogetto abbiamo una soluzione pragmatica, immediata, mentre con l'iniziativa non sappiamo se il Parlamento saprà essere così generoso a causa della situazione pandemica.
Naturalmente, sous l'influence de la situation du Covid-19.
Il controprogetto, tuttavia, non fa menzione delle condizioni di lavoro che attualmente spingono quasi un infermiere su due ad abbandonare la professione.
Naturalmente, le fait que les soignants quittent la profession.
Certamente dobbiamo tenere presente questo problema e prendere in considerazione il lavoro particolarmente faticoso degli infermieri. Il controprogetto attraverso la formazione permette di rispondere a questa situazione introducendo nuovi infermieri e riorganizzando l'equipe di lavoro con una maggior flessibilità ed evitando le ore supplementari. A questo occorre naturalmente aggiungere l'aggiornamento dei salari attraverso una negoziazione fra i partner sociali. Una prassi questa che in Svizzera funziona bene, come dimostrato dal Canton Lucerna, dove è stato rinegoziato il contratto collettivo di lavoro per 8.900 dipendenti secondo una scala salariale che può essere rivista ogni anno.
Le condizioni che possono essere viste ogni anno, y compris la remunerazione.
Roberto Guggiari, i vostri datori di lavoro, della maggior parte degli infermieri, ci dicono non andiamo così tanto in là con l'iniziativa. Adesso ci sono i soldi, sono lì pronti con un controprogetto indiretto. Anche Alain Berset lo diceva, perché far intervenire la Confederazione per quel che riguarda le condizioni quadro? Perché andare così in là?
Allora, il controprogetto riprende alcuni punti che sono compresi nell'iniziativa, quindi se l'iniziativa venisse approvata, cosa che io mi auspico fortemente, ecco che si potrebbero da subito riprendere i punti del controprogetto e poi lavorare sull'iniziativa, sullo sviluppo della legge d'applicazione. Ricordo che il Consiglio federale ha un termine di 18 mesi per elaborare delle disposizioni e l'Assemblea federale ha poi 4 anni per elaborare la legge d'applicazione.
Però... Vedevo che prendeva appunti mentre ascoltava. Che cosa vuole reagire?
Diciamo che la Confederazione dovrebbe emanare delle disposizioni, non sarebbe la Confederazione stessa ad occuparsi di curare i rapporti con i datori di lavoro. Siamo in un sistema federalista e quindi ogni cantone sarà, insieme ai suoi partner sociali e insieme alle istituzioni sanitarie, responsabile di governare i contratti collettivi piuttosto che i mandati di prestazione.
Dicevamo, nel settore c'è chi è a favore, chi contro. I medici FMH, quindi l'Associazione Professionale dei Medici Svizzeri, è invece per questa iniziativa. Quindi Mariluz Besomi-Candolfi, le propongo di ascoltare cosa ci dice Yvonne Ghilli, che è presidente appunto di FMH, che Amanda Fendler ha sentito, e poi la commentiamo.
Perché riteniamo fondamentale che vi siano le condizioni quadro necessarie per garantire delle condizioni di lavoro ottimali per le persone attive nel settore delle cure, mentre queste al momento mancano nel controprogetto del Parlamento.
Il controprogetto è però qualcosa di sicuro, di già pronto per essere applicato. Con l'iniziativa i tempi si allungherebbero molto. Insomma, non è meglio un uovo oggi che una gallina domani?
Effettivamente questo è un dilemma ed è anche la ragione per la quale gli ospedali e le case di cura sostengono il controprogetto. Riceveranno infatti molti finanziamenti per la formazione. Gli iniziativisti, così come l'FMH, ritengono invece che bisogna risolvere il problema alla radice. Inutile formare in modo efficiente il personale di cura se poi questi professionisti abbandonano l'impiego a causa delle cattive condizioni di lavoro.
Non temete un'esplosione dei costi in caso di accettazione dell'iniziativa?
I costi sanitari aumenteranno nei prossimi anni, già solo a causa dell'invecchiamento della popolazione. Questo non possiamo evitarlo, ma possiamo creare delle condizioni quadro affinché questo aumento venga tenuto sotto controllo, garantendo al contempo però delle buone condizioni di lavoro.
Mariluz Besomi-Candolfi, non fa strano pensare che i medici di famiglia sono a favore di questa iniziativa, loro con i quali voi lavorate quotidianamente, e invece ci sono anche appunto altre infermiere che sono come lei per il controprogetto, in particolare penso a Spitex, che è appunto una delle associazioni che si occupa di dare delle cure a domicilio, delle prestazioni a domicilio, servizi a domicilio.
Sì.
Dite no, non andiamo troppo in là, comunque le condizioni quadro sono quelle che sono, lavoriamo, investiamo tutto sulla formazione come vuole fare il controprogetto, che si ferma a metà, non affronta tutti i punti dell'iniziativa.
Ma io, a rischio di essere ridondante, ripeto che appunto il pragmatismo è la via che bisogna seguire e bisogna non perdere il focus su cosa davvero andiamo a votare. Votare di sì significa dire sì, va bene, gli infermieri sono importanti, è bello, ci daremo da fare, Ma questo lo stiamo già dicendo da anni, no? Che bisogna darsi da fare. Noi abbiamo una realtà lavorativa in Ticino che semplicemente determinate persone non prenderanno mai quella via. E questo fa parte della professione stessa non essere sotto certi aspetti attrattiva, e se non lo è, se lo è per poco tempo.
Quindi lei dice non la si può rendere più attrattiva?
Si può rendere più attrattivo se noi togliamo il focus solo su quello che è la professione nostra, ma andiamo a colpire tutte le altre situazioni sociali che portano le persone che lavorano a turni, quindi non soltanto gli infermieri, ma anche, come dicevo prima, altre professioni che spesso e volentieri non riescono più a far combaciare le loro esigenze personali con quelle professionali. E questa è la questione.
Ma proprio fissarsi... per quello io mi immagino più personale che rimane più a lungo implicherebbe dei turni magari anche più brevi oppure un salario maggiore, adesso probabilmente arriveremo anche a parlare di salari, un salario maggiore permetterebbe a una persona di lavorare a una percentuale più bassa e questo implicherebbe una vita lavorativa meno assillante e quindi una vita privata a côté, a fianco che sia più bella.
Sì, diciamo che un salario più alto porterebbe la situazione che dice lei, se la stessa persona che poi può permettersi di lavorare al 50 col salario più alto, a fine mese riesce a pagare le fatture, fra cui anche quelle della cassa malati, che aumenta per forza perché aumentano i costi. Cioè la coperta è quella lì, non bisogna dimenticare. Mentre se noi andiamo a lavorare sulla maggiore formazione, su quello che è la consapevolezza delle persone di che cosa significa lavorare in un ambiente di cura, perché l'ambiente di cura, gli infermieri, non è sempre tutto idilliaco. Arriviamo da storicità di lavoro molto, molto diverso. Adesso con la formazione anche abbastanza uniformata si arriva ad avere delle persone che la pensano anche, diciamo, professionalmente in modo simile, anche su quello che è lo stress lavoro correlato, per esempio.
Roberto Guggiari, proprio su questo, voi nell'iniziativa parlate di una remunerazione adeguata dei servizi di assistenza, però qui c'è una infermiera che dice sì, più prestazioni vuol dire più costi e vuol dire premi di cassa malati maggiorati.
Attenzione, alla collega stanno a cuore l'aumento dei costi della cassa malati, devo smentirla, l'iniziativa nelle condizioni quadro tratta anche la questione stipendi, ma non è la questione, non è il focus principale, ed è importante segnalare ai nostri radioascoltatori e a chi ci sta ascoltando che qualora l'iniziativa venisse accolta non vi sarà un aumento dei premi di cassa malati. Perché questo? Perché lo studio Intercare dell'Università di Basilea ha stimato che si possono risparmiare fino a 1,5 miliardi di franchi legati a quello che sono le complicazioni, legato a quello che sono le riospedalizzazioni, proprio perché c'è un sufficientemente rapporto numerico infermiera-paziente durante il turno. Inoltre, sempre questo studio ha evidenziato che il 42% dei ricoveri ospedalieri legati alle case anziani, quindi trasferimenti in ospedale, potrebbero essere evitati risparmiando attorno ai 100 milioni di franchi all'anno. Quindi ci sono dei potenziali di risparmio e ricordiamoci, è stato detto prima nel servizio che avete mandato, i premi di cassa malati non aumentano di certo perché l'iniziativa per cure infermieristiche verrà accolta, aumentano perché i medicamenti sono cari, perché la popolazione invecchia e perché abbiamo tutto questo apparato di medicina difensiva o medicina preventiva che viene messo in atto, che quindi ha un impatto molto forte sui premi di cassa malati.
Proprio su questo, Mariluz Bezzomicandolfi.
Sì, ma le prescrizioni, per esempio, che potranno fare gli infermieri, si sa che l'economia sanitaria ha tutto un altro modo di comportarsi rispetto all'economia reale, quindi più possibilità di prescrizioni e più prescrizioni, più costi.
In realtà ci sarà un meccanismo di controllo che dovrà essere elaborato dal Consiglio federale, prima cosa, questo è molto importante, quindi il Consiglio federale avrà la facoltà di intervenire laddove ci saranno delle situazioni poco chiare, e poi non dimentichiamo che con l'autonomia nella prescrizione e nella fatturazione non abbiamo più bisogno per talune prestazioni, e qui quando parliamo di prescrizioni da parte degli infermieri è importante capire bene che si tratta di prescrizioni infermieristiche e non farmacologiche.
Quindi per fare un esempio...
Faccio un esempio molto banale, no? La collega lavora a domicilio, io sono un infermiere che si reca al domicilio del paziente per un controllo salute, per rilevare una pressione, una glicemia. Mi accorgo che il paziente, anche se non è stata pianificata una doccia, necessita una doccia per delle ragioni cliniche sue. Io infermiere ho la facoltà di fare questa valutazione e di mettere in atto questo piano di cura con il paziente. Attualmente, se io non ho una prescrizione medica, e ricordiamoci che il medico non vede il paziente, quindi va sulla fiducia o su quello che l'infermiere riferisce, se io non ho la prescrizione medica, la mia prestazione non viene riconosciuta.
Mariluz Besomi-Candolfi, sembra avere senso.
Ma guardi, non è nessun problema. Innanzitutto si parla di equipe multidisciplinare, quindi non vedo perché adesso di colpo il medico possa essere magari meno coinvolto. Semplicemente si fa presente al medico che è necessaria questa cosa. Parliamo proprio di aiuto domiciliare, niente, si adegua il catalogo delle prestazioni, si fa un nuovo mandato, il medico lo firma e viene
però
riconosciuto.
Ricordiamoci che l'emissione di una ricetta, quindi è fatturabile anche il tempo del medico. Questo è un aspetto molto importante che potrebbe essere bypassato.
Questo sì, però bisogna anche dire che la possibilità di prescrivere più situazioni, facciamo l'esempio del domicilio, è un ottimo esempio anche perché mi permette di essere un attimino forse più conoscente della materia. Niente, semplicemente si sa che più prestazioni si fanno, chiaramente più volume di lavoro c'è, e quindi, ma perché no? Tanto male non fa, mettiamogli le calze, no? Questa signora male non fa, ma perché non ci andiamo due volte al giorno
però
a vederla?
Però fa strano sentire da un'infermiera. fa strano sentire un'infermiera, vuol dire che ci potrebbe essere un abuso da parte degli infermieri, lei ha un po' questo timore.
Ma non è che c'è un abuso, c'è la maglia più larga dice, ma certo, ma andiamoci tre volte a provargli la pressione a questa signora. La richiesta di prestazioni, si sa che l'economia sanitaria ha un mondo tutto suo.
Sì.
La salute è un bene assoluto, nessuno negherà mai di dire a una persona guarda, non mi sento bene, ma sì, dai che passo dopo di Gina, cioè calma e gesso in queste cose qua.
Attenzione.
Perché noi stessi siamo beneficiari.
Siamo quasi in conclusione, giusto una replica,
sì,
e poi...
Attenzione, perché qua le casse malati avranno la possibilità di contrattare direttamente con gli infermieri e di chiedere delle verifiche. Gli infermieri
sì,
studiano
lo fanno già.
Per approfondire queste situazioni.
Ma lo fanno già.
Adesso siamo veramente in conclusione, io darei la parola uno all'altro prima di salutarci. Guggiari, abbiamo visto nel 2016 c'è stata un'iniziativa che andava in questa direzione, iniziativa Ioder, non era passata. Questa volta siamo in un contesto pandemico, le luci, i riflettori sono ancora su di voi per questo momento. Che cosa ha in più questa iniziativa, oltre appunto a questi riflettori? Ci sono solo quelli?
Allora, l'effetto pandemico che ha aiutato a portare sotto i riflettori un tema preesistente, quindi non è solo con la pandemia che abbiamo questa situazione, è da anni che si va avanti con questa situazione.
Ricordo quindi... che le firme erano state raccolte prima della pandemia, giusto?
Certo, nel 2017, tra l'altro in 8 mesi sono state raccolte oltre 100.000 firme, avevamo 18 mesi di tempo a disposizione. Quindi perché adesso dovrebbe essere accolta? Perché tutti ci siamo resi conto, tutti intendo come società intera, questa iniziativa non riguarda solo gli infermieri, questa iniziativa riguarda ogni cittadino che potenzialmente un domani potrebbe essere fruitore dei servizi sanitari.
Mariluz Besomi-Candolfi, anche lei le chiedo di essere telegrafica.
Allora,
secondo...
la società assolutamente deve mettere il focus sulle pari opportunità in modo che tutto il mondo del lavoro, tutte le professioni possano beneficiare dell'equilibrio casa-lavoro. E soprattutto è importantissimo puntare sulla formazione per avere persone qualificate, persone quindi nemmeno frustrate sul lavoro perché magari alcune cose non le hanno ancora comprese bene, e soprattutto multidisciplinarietà. Considera che il rapporto fra medico e infermiere è un, è una, È un rapporto trasparente, si può discutere, quindi non vedo perché adesso bisogna mischiare i ruoli.
Purtroppo dobbiamo chiudere qui, ricordo soltanto che secondo l'ultimo sondaggio SSR si va verso un chiaro sì col 67% degli interrogati, comunque i contrari hanno guadagnato terreno nelle ultime settimane. Staremo quindi a vedere. Noi ci fermiamo, Modem torna domani, quindi io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Renato Amadò per aver permesso la diffusione di questa puntata, grazie e buona giornata a tutti.